Masà, che è qui con noi questa mattina. Bruno Masà è direttore dell'ufficio del Parlamento Europeo a Milano, ha un ufficio in Italia, a Milano adesso.
A Milano per il Nord Italia.
Per il Nord Italia, sì. Un ufficio che è costituito recentemente anche, mi sembra, questa...
Beh no, forma. L'ufficio c'è dal 98, io ne sono direttore da poco meno di 3 anni.
Io l'ho identificato allora con la tua direzione. Io lo devo ringraziare moltissimo anche perché... Lui francamente ha avuto la gentilezza di accettare di venire a sostituire Marta Dassù, che ha avuto improvviso impegno internazionale, per cui, come dire, non ha potuto essere presente. Quindi ho duplice motivo di ringraziamento e di riconoscimento per Bruno per questa sua disponibilità. L'oggetto della discussione oggi è francamente di quelli impegnativi e importanti: lungimiranza e difficoltà del progetto europeo. Quindi mi sembra che c'è materia per, come dire, non solo per ascoltare, ma poi per discutere con molta attenzione le questioni sollevate. Bruno, direi che possiamo cominciare a entrare nel merito.
Mi scuso, sentirete gracchiare la mia voce, ma da qualche giorno che ho qualche problema. Poi ieri sera, in questo caso però era anche vantaggiosa l'opportunità, ho dovuto fare una conferenza analoga sullo stesso tema a Biella e appunto ho parlato sino alle 11 di ieri sera. Ricominciamo, questo disturbo scompare da solo. Fischia ancora?
Non ti preoccupare,
adesso ci pensano loro. E quindi mi scuso per la voce, ma ringrazio moltissimo Ferruccio Capelli e la Casa della Cultura per avermi invitato. D'altra parte una antica frequentazione anche con Marta Dassù, oltre che con Ferruccio, mi autorizzano in qualche modo, non dico a interpretare il pensiero di Marta Dassù, però insomma più o meno di collocarlo, spero, nello stesso orizzonte politico-culturale, ecco, se posso dire così, ma ovviamente quello che dico ne rispondo solo io. Tanto più che il mio lavoro adesso si svolge in una dimensione più istituzionale di informazione, però credo che il contesto in cui ci troviamo e il motivo per cui siete qui giustifica pienamente una discussione molto, molto franca, molto aperta, quindi senza particolari formalità e diciamo neanche conformismi. Io credo che sia sicuramente necessario assumere un punto di vista critico se si discute sull'Europa, diciamo che è un punto di partenza obbligatorio, critico, anche molto, molto, molto critico. Questo se guardiamo all'attuale condotta politica dell'Europa nel suo complesso. Io poi cercherò, se mi permettete, nel corso della mia presentazione di ricordare a noi stessi che poi l'Europa siamo tutti, diciamo, cioè non c'è un'Europa che fa qualcosa e poi altri che non sono, gli attori, diciamo così, sono diversi: Consiglio, Commissione, Parlamento, gli Stati membri, ma insomma la BCE, altri organismi. Quindi l'espressione stessa Europa richiede momenti anche di articolazione e approfondimento, diciamo, rispetto al giudizio su quello che succede. Comunque non c'è dubbio che se guardiamo all'attuale situazione europea, la condotta politica appunto di questa varietà di istituzioni, in relazione soprattutto fondamentalmente alla crisi finanziaria che ormai da molti anni attanaglia la parte di cui parliamo, non c'è dubbio che ci sono le basi per dare un giudizio critico, nel senso di un'assenza di risposte concrete a problemi urgenti, ma anche dell'indebolimento, appunto, a proposito della lungimiranza, di una prospettiva, di un progetto che invece ha una, come si diceva, ha una lunga storia alle spalle. Adesso bisognerà vedere se questa lunga storia può essere proiettarsi verso un futuro che si speri altrettanto lungo. Credo che questo giudizio critico, per allargare la riflessione e non limitarci solo agli aspetti economico-sociali, debba essere o finanziari, debba essere riferito anche ai conflitti aperti nelle zone vicine all'Europa e nelle aree mondiali in generale, viste le implicazioni, perché anche questo è un ricorrente elemento nell'opinione pubblica, nei cittadini, di giudizio critico. Ci sentiamo dire spesso: dove l'Europa, cosa fa l'Europa? E vediamo anche la difficoltà di, non dico di gestire, ma anche di proporsi come protagonisti attivi, o di apparire almeno, perché poi nella realtà qualcosa di più succede, solo rispetto al Medio Oriente, che è un conflitto aperto, che adesso cambia anche forma e contenuti, però è un conflitto che si prolunga da decenni, ma oppure alla crisi in Ucraina in questo momento, o più in generale ai fenomeni legati all'emergere del terrorismo internazionale e così via. Quindi io su tutto questo, come dire, metto un po' le mani avanti, nel senso che non vorrei utilizzare gli elementi tradizionali della retorica europeista, cioè che l'Europa è bella, l'Europa va bene. Anzi, approfitto a questo proposito per segnalare una cosa insolita ma del tutto positiva, quello che sta facendo la RAI. Non so se ci avete fatto caso, sono mesi che la RAI manda in onda degli spot che sono bellissimi. Tra l'altro noi ci pigliamo un immeritato merito, perché a me mi dicono: ah, avete fatto questi, pensano che li ha fatti il Parlamento europeo. Invece no, è stata proprio la Presidente della RAI, Tarantola, che venne a Bruxelles a marzo di quest'anno e nel quadro di incontri con la Direzione di Comunicazione sia del Parlamento che della Commissione annunciò, fece sapere che avrebbero fatto questo, magari ovviamente in coincidenza con il semestre di Presidenza italiana. L'ho detto perché appunto in questi spot, come avete visto, chi li ha visti, ce ne sono moltissimi, toccano vari aspetti e così via, non c'è più la retorica tradizionale con cui si parlava dell'Europa, anche nelle forme, diciamo, inevitabilmente sintetiche di uno spot televisivo in questo caso. Quindi metto le mani avanti per dire che la situazione si presenta in modo problematico e cercheremo di vedere anche alcuni punti di questa problematicità. Su tutto questo, in questa cornice, diciamo così, la cornice di tutta questa situazione, secondo me, poi in realtà ha dei riferimenti più solidi che vanno oltre l'attualità, diciamo così, o la contingenza attuale. Certo c'è un elemento tutto politico, per esempio, semplifichiamo pure, tra l'altro l'abbiamo avuta ospite nel giro di 15 giorni, 4 giorni a Milano, la signora Merkel, indubbiamente interpreta in qualche modo, rappresenta, poi si può discutere nel merito, però interpreta o rappresenta una idea di Europa quantomeno reticente, anzi proprio così. Habermas, in una bella intervista di qualche settimana fa, ha definito la politica della Merkel un esercizio di semi-egemonia riluttante. Poi Habermas si è abituato ovviamente a definizioni molto colte, però mi sembra che colga perfettamente questa espressione, il senso dell'attuale posizione della Merkel o della Germania, se vogliamo. Quindi abbiamo questo problema politico che poi si può declinare anche in altri modi, con le relazioni con gli altri paesi e stati membri, però questo è un problema. Però c'è un elemento più strutturale che vorrei evocare. Per esempio, ovviamente, noi tutto questo ruota intorno alla vicenda dell'euro, la moneta, i vincoli che la decisione di avere una moneta unica ha posto e continua a porre. Bene, questo però lo sapevamo e lo sapevano tutti da quando è nata, non da quando è nata, ma da quando si è deciso di avviare il processo che avrebbe portato alla moneta unica. La moneta unica è stata prevista dal Trattato di Maastricht, da qui anche i famosi parametri di Maastricht di cui si parla spesso, il 3% e così via, nel 93, è entrato in vigore nel 94, quindi stiamo parlando di 20 anni fa. Si potrebbe dire c'era tempo per pensarci nel frattempo. E però anche i costruttori della moneta unica, con molta convinzione, come Jacques Delors, ma anche Carlo Azeglio Ciampi, da un lato hanno sostenuto, e anche Prodi, e anche Napolitano, hanno sostenuto con vigore la necessità di andare verso la moneta unica, ma dicevano già 20 anni fa che c'era a questo tavolo mancava una gamba, che era il governo europeo dell'economia. Oggi noi siamo a un livello di coordinamento, anche se molto stretto, delle politiche economiche, ma non abbiamo un vero governo economico europeo dell'economia. Quindi abbiamo problemi, diciamo, legati all'evoluzione della crisi, che ricordiamolo pure, l'abbiamo tutto sommato in Europa, l'abbiamo importata dagli Stati Uniti nel 2007-2008, che poi si è innescata da altri fattori, ma abbiamo anche un elemento strutturale, diciamo così, di un processo di progressivo approfondimento dell'integrazione europea, che addirittura portava, come ha portato, la moneta unica, che oggi tra l'altro copre 18 paesi sui 28 che fanno parte dell'Unione Europea, eppure si sapeva che c'era un elemento intrinseco di debolezza, diciamo così, in questo percorso. Un altro elemento, come dire, di cornice che mi richiamo, ho fatto un accenno prima, riguarda il persistere, diciamo così, nell'atteggiamento politico di fondo, se vogliamo, di fondo forse esagerato, ma comunque nella condotta politica da parte di alcuni paesi, poi di un'impronta, tra virgolette, per fortuna forse non arriviamo a questi estremi, diciamo nazionalista o comunque di interesse nazionale molto forte. Mi capita di fare l'esempio del fatto che la crisi libica, che oggi ha raggiunto livelli di assoluta ingovernabilità, ormai la Libia non è più neanche uno Stato, è diviso in varie fazioni, eccetera, eccetera, però la crisi è esplosa in un certo modo, pur nel contesto delle primavere arabe, che giustificavano anche una spinta, diciamo così, a cacciare i dittatori, cosa che secondo me è stata anche giusta, Mubarak, Ben Ali, lo stesso Gheddafi, però con un intervento militare improvvisato che in quell'occasione fu deciso solo dalla Francia e dalla Gran Bretagna. Cioè, mentre si discuteva che fare, la Francia e la Gran Bretagna già stavano bombardando, costringendo la stessa Italia poi ad adeguarsi a questo tipo di situazione e così via. Quindi anche da questo punto di vista credo che possiamo registrare un elemento di crisi. Io però adesso non cambio tono di voce perché rimane, come vedete, molto rauca, però vorrei però provare a cambiare lo stesso l'ottica della nostra riflessione, visto che facciamo una conversazione abbastanza distesa, e provare a fare un esercizio diverso. E vi propongo di riflettere sul fatto che noi comunque siamo confrontati con, detto così anche molto semplice, con le sfide del XXI secolo, appunto dobbiamo guardare avanti e non solo ricordare gli elementi del passato. Potrebbero citarne tante, anche quelle che citerò io sono abbastanza ricorrenti, però vale la pena citarle in relazione a questo discorso e al ruolo possibile dell'Europa e delle sue prospettive. La globalizzazione. Si può declinare e esaminare questo problema sotto tantissimi aspetti, ma ce n'è uno che ha un impatto diretto sulla crisi attuale, che è quello della instabilità finanziaria. Cioè l'instabilità finanziaria non nasce solo dal fatto che c'è l'euro, il problema è che intorno all'euro si creano spinte speculative che originano chissà dove, in quale parte del mondo, per effetto della globalizzazione. Se il fondo pensioni canadese ha acquistato il 10% dei BOT italiani, valuta ogni mattina il gestore di quel fondo cosa fare, cioè non ascolta il governo, neanche la BCE di Draghi può impedirgli di spostare, reinvestire e disinvestire sui bot, sul debito pubblico italiano, greco o spagnolo o portoghese. Ma questa è la situazione, cioè noi abbiamo una situazione di instabilità finanziaria che è l'effetto appunto della globalizzazione. E che riguarda, non so, io ho citato il Canada e il fondo pensione perché è un classico, il fondo pensione canadese lo citano quasi tutti, ma si potrebbe parlare dei fondi, dei grandi fondi di investimento cinesi, che appunto adesso, tra l'altro anche in Italia, arrivano in maniera molto, molto visibile. Un altro grande tema delle sfide del XXI secolo, quindi di un mondo che comunque è cambiato, ecco, si può giudicare perché ci siamo arrivati, ma questa è un'altra storia, è il problema del cambiamento climatico e della necessità di garantire uno sviluppo sostenibile, non solo nelle aree più sviluppate, dove già abbiamo eccessi, diciamo così, di produzione, di inquinamento e così via, ma soprattutto di quelle che si affacciano allo sviluppo e che da un lato vorrebbero raggiungere rapidamente livelli di sviluppo che noi abbiamo già e che invece loro non hanno e che quindi producono probabilmente anche loro insostenibilità, il caso della Cina ovviamente in questo caso ricorre. Tutto questo si può collegare anche al problema della demografia. Questo è un problema fondamentale per l'Europa, io credo che sia imprescindibile. Oggi l'Europa rappresenta il 7% della popolazione mondiale, l'Europa intendo dire l'Unione Europea, i 500 milioni di abitanti dell'Unione Europea. Noi rappresentiamo il 7% della popolazione mondiale. Gli studi dicono che tra 20 anni saremo scesi al 5%. Però già oggi noi consumiamo, noi europei, perché è vero che c'è la crisi, ma noi consumiamo il 50% del welfare mondiale. Cioè noi stiamo bene, detto tra virgolette, se mi permettete, rispetto al mondo esterno. E quindi garantire la sostenibilità di questi livelli di vita, di benessere, diciamo, chiama in causa la necessità di profonde riforme nella politica economica, sociale, comunque è un problema, io metto sul tavolo, diciamo così, della discussione questo dato. Il cambiamento demografico ha un'altra conseguenza per noi Europa fondamentale, che è quello delle correnti migratorie. Adesso, noi siamo sempre lì a parlare dell'immigrazione in termini di emergenziale, anche perché purtroppo la realtà ci sbatte davanti, questi barconi che arrivano, eccetera, eccetera. Questo è un problema enorme, che ha intanto un impatto umanitario che è giusto che sia affrontato al meglio delle possibilità. Ha un problema di diritti, nel senso proprio parliamo di diritti fondamentali all'esistenza, poi vediamo come siano coinvolti in queste migrazioni fuori controllo o incontrollate, poi manovrate dai trafficanti clandestini e così via, donne, bambini, eccetera, quindi non discuto la dimensione umanitaria di questo fenomeno, però badate che se guardiamo le cifre vere, il problema dell'immigrazione non sono le decine di migliaia che arrivano con i barconi, ma sono i milioni che arrivano attraverso vie naturali, più normale, diciamo così, in Europa. È solo che l'Europa, per esempio, ancora non ha una politica di immigrazione coordinata e effettivamente europea. Adesso noi il problema, perché lo cito in questo contesto delle sfide del XXI secolo, perché l'Europa deve convincersi che noi siamo destinati, in relazione alla demografia, un paese di immigrazione permanentemente, e quindi dobbiamo fare come hanno fatto grandi aree mondiali, come hanno fatto gli Stati Uniti, come fa la Nuova Zelanda, come fa l'Australia, cioè avere politiche normali di accoglienza regolare degli immigrati, che aiuta entrambe le parti, aiuta a controllare questo flusso, ma aiuta a dare anche diritti e sostenibilità a chi dovesse arrivare. Ma comunque non c'è dubbio che di questo abbiamo. Vorrei, da questo punto di vista, mi piace citare, ho ritrovato leggendo le settimane scorse un po' di note, un'espressione di Gramsci, che però, come sappiamo, è un grande, poi in questa sede anche citarlo mi fa particolarmente piacere, che aveva intuito in qualche modo questa evoluzione, quando aveva parlato del cosmopolitismo dell'economia. Cioè noi siamo in presenza di una dimensione davvero cosmopolita o cosmopolita, scegliamo qual è l'accento giusto, della dimensione economica, che ovviamente può apparire anche come una camicia di forza rispetto alle opzioni politiche, alle strategie politiche, all'idea, diciamo, di affermare orientamenti anche politici di diverso indirizzo. Ma questo è il dato che abbiamo davanti. Io vorrei essere chiaro su questo, non sto facendo un ragionamento di economicista, per capirci, ma parliamo di tendenze, di flussi e di processi che partono da dati materiali molto forti, che hanno poi impattano però nella vita quotidiana di miliardi di persone nel mondo. Quindi tutto questo perché è importante? Perché la dimensione europea è la condizione minima necessaria per affrontare questi problemi. Io lo dico perché qualche volta questo non appare chiaro, qualche volta anche nella polemica politica, adesso ci sono state le elezioni europee, ma ci sono queste spinte nazionaliste non solo in Italia, anzi in Italia forse persino meno di altri paesi, pensate a quello che è successo in Francia o in altri paesi, in Ungheria, ci sono spinte che alludono all'idea che si possono affrontare da soli, si possa fare fronte da soli a queste sfide. Invece la dimensione europea, ripeto, è la condizione minima, perché noi siamo 500 milioni di abitanti, rappresentiamo 500 milioni di abitanti, lo stesso Habermas, che mi piace citare ancora una volta, in questo caso riconoscendo un dato positivo, ha detto che nella sua storia l'Europa, in fondo è l'Europa politica, istituzionale che conosciamo, l'Unione Europea se volete, è diventata una comunità politica che offre a tutti enormi vantaggi. Può sembrare, possiamo discuterlo questo, ma secondo me in questa espressione c'è l'assunzione di questo punto di vista, cioè è solo la dimensione europea che ci mette in condizione, ci ha messo in condizione nel passato e ci mette in condizione guardando al futuro per affrontare i problemi. Da questo punto di vista vorrei ricordare anche che già oggi, scusate se mi devo la giacca nel frattempo, l'Unione Europea per esempio è, sommando potenziale dei 28 paesi, è la più grande potenza commerciale del mondo. Noi siamo la più grande potenza commerciale del mondo. Siamo l'area più sviluppata del mondo, ho citato prima anche i dati sul welfare, a livello mondiale. Siamo, ed è questo anche positivo ricordarlo, l'Unione Europea è il soggetto, diciamo, internazionale che mette di più a disposizione le politiche di cooperazione e aiuto allo sviluppo, cioè quelli mettiamo più soldi. E poi siamo un'area politica, economica che ha saputo dare o ha fatto delle scelte, come dire, delle opzioni forti in campi sensibili come quelli dell'ambiente e della salute. Adesso, anche qui si può discutere tutto, però da Kyoto in poi, nel negoziato mondiale sulla questione del clima, l'Unione Europea si è battuta per fare in modo che si decidesse sugli obiettivi più alti possibili, con gli Stati Uniti addirittura che non si rifiutavano con Clinton di partecipare a questo negoziato. Poi è vero che Obama, da questo punto di vista, anche se non ha partecipato, non ha aderito a questi accordi, loro in certi campi hanno fatto anche di più di quanto non ci si potesse aspettare. Comunque, diciamo che le opzioni europee in tema ambientale, almeno dal punto di vista delle strategie, la famosa appunto strategia di Lisbona 2020 eccetera, questi obiettivi sono stati rinnovati e rilanciati anche recentemente, ha fatto delle opzioni forti e le ha fatte in quanto Unione Europea. E sulla salute, per esempio, dal punto di vista della tutela dei consumatori, ci possono essere delle falle nel sistema, come sempre, ma noi siamo l'area mondiale più protetta dal punto di vista della tutela dei consumatori. Quindi, diciamo, la dimensione europea non è neutra solo perché in termini quantitativi, ma anche dal punto di vista, diciamo, dell'orientamento rispetto ad alcune politiche, credo che abbia offerto e offra delle opportunità importanti. Per concludere su questa parte della mia riflessione, l'esempio classico che si fa in Europa, ma che fanno altri, è quello del bicchiere, questa è una delle metafore ricorrenti, del bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Francamente, con tutta onestà intellettuale, io mi sento di dire che noi possiamo dire che ancora tutto sommato il processo di integrazione europea, come si è stato portato avanti sino adesso, l'insieme delle istituzioni europee, delle politiche che si sono via via definite, potrebbero farci parlare del bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto, ma questo è opinabile, quindi lascio anche a voi la valutazione. Però vorrei fare ancora, un po' come il gambero, un altro passo indietro, perché poi questo ci riporta comunque all'attualità. Perché l'Europa? Perché poi la domanda di fondo è questa. Io faccio un lavoro bellissimo perché parlo anche con moltissimi giovani. Ieri mattina ho incontrato un giovane studente che sta facendo la sua tesi sull'Europa, in particolare sulla politica di sicurezza e difesa, ha fatto un'intervista, si era preparato molto bene, dimostra che poi queste questioni europee si possono anche studiare bene all'università se trovano docenti che li aiutano in questi percorsi. E poi però alla fine mi ha fatto la domanda delle domande, cioè, ma il progetto europeo è ancora valido? Cioè, ovviamente io avete capito che sì, la risposta è positiva, però dobbiamo anche ricordare perché è nato il progetto europeo. Il progetto europeo è nato, adesso stiamo ricordando il centenario della Prima Guerra Mondiale, con la parola d'ordine mai più la guerra. Cioè è partito come la messa in comune della produzione del carbone e dell'acciaio, ma i vari Schumann, Adenauer, Monnet, eccetera, avevano chiaro, ma anche De Gasperi ovviamente, ma anche Churchill prima della Prima Guerra Mondiale, Einaudi, cioè c'è un pensiero europeista che non solo aveva, diciamo, apriva una frontiera ideale, ma che poi si misurava con la realtà del mondo che via via si era confrontata con le due guerre mondiali, e il progetto europeo, cioè la messa insieme di un nucleo di paesi che mettevano a comune anche pezzi di sovranità, nasce proprio come con la parola d'ordine, diciamo così, mai più la guerra. Quindi progetto europeo e identità europea diventano due elementi secondo me inscindibili, cioè non c'è solo, scusate la citazione un po' più accademica, il funzionalismo di Jean Monnet, che pensava che creando con solidarietà di fatto, per esempio il carbone e l'acciaio, poi il mercato comune, si sarebbero create le istituzioni dell'Europa, è quello che più o meno è successo negli ultimi 40 anni, 50 anni. Ma c'era anche una visione europea, c'era una, mi spiego meglio, questo progetto europeo, che poteva essere anche un progetto, come dire, artificiale in qualche modo, in realtà riposava su una identità europea molto forte. A me piace ricordare spesso che Voltaire pubblicava i suoi scritti ad Amsterdam, Vivaldi i suoi spartiti li pubblicava e li faceva stampare ad Amsterdam, a Bruges, che in Belgio c'erano i mercanti veneziani e i mercanti tedeschi che lavoravano a Venezia. Cioè noi siamo l'Europa, prima ancora degli stati nazionali, aveva una sua storia, una sua identità e dei tratti comuni. E quindi il processo di integrazione riposa su queste basi e anche fatto una, ha nelle sue premesse anche un elemento di riconoscimento, diciamo così, della complessità però del percorso stesso. Vale quello che vale, abbiamo parlato di spot, ma il motto dell'Unione Europea è unità nella diversità. Ed è, non è una cosa astratta soltanto, perché intanto questa unità nella diversità si contempera dal punto di vista del ruolo delle istituzioni. C'è il Parlamento Europeo che rappresenta i cittadini, che è eletto a suffragio universale, c'è il Consiglio dei Ministri che rappresenta gli stati, i governi degli Stati membri e così via. Poi c'è la Commissione, che è questa specie di organismo strano che dovrebbe essere, in parte è un organismo neutro, esecutivo rispetto alle decisioni che prendono il Parlamento e il Consiglio dei Ministri. Però questa diversità si esprime anche, per esempio, anche qui una notazione che sfugge ai più, la prima legge europea, che poi si chiamano regolamenti a livello europeo, proprio il regolamento numero 1 del 1957 è quello che riconosce che tutte le lingue dei Paesi membri sono lingue ufficiali. Può sembrare banale, ma oggi noi abbiamo in Unione Europea 24 lingue, perché con la Croazia è arrivata la 24esima lingua. Meno male che un paio di paesi hanno lingue comuni come la Germania e l'Austria, altrimenti ne avremmo anche 28. Però diciamo c'è un dato, diciamo, strutturale che vale la pena ricordare. Io questo mi viene di dirlo perché, come dire, l'Europa non è solo mercato, ma anche vuole avere, dovrebbe rappresentare, poi sono scritti nei trattati dei valori. E d'altra parte non si spiegherebbe, non si capirebbe perché noi siamo passati dai 6 membri fondatori ai 28 attuali, e con altri stati che già stanno negoziando la loro adesione. Si tratta prevalentemente dei paesi dell'ex Jugoslavia, come la Serbia, l'Albania, la Macedonia e così via. E la stessa moneta unica, che oggi viene messa, evocata e se ne discute in termini, diciamo, per l'impatto che ha nella vita quotidiana dei cittadini, perché indubbiamente i vincoli, i parametri della moneta unica stanno ponendo dei problemi concreti poi di vita persino quotidiana ai cittadini. Però non dimentichiamo che l'obiettivo della moneta, o comunque il fatto stesso di disporre di una moneta unica, è un fatto che ha un valore valoriale enorme. Cioè non era mai successo nella storia dell'umanità che paesi e stati che avevano anche lunghe tradizioni statuali proprie, la Francia era già la Germania 150 anni fa, la Germania pure, eccetera, eccetera, decidessero di conferire a una istituzione superiore, in questo caso, la moneta. Poi si può discutere del fatto che, per esempio, come dicono già quasi gli storici, perché è passato molto tempo, che Kohl, all'epoca cancelliere tedesco, accettò di fare il passo previsto, peraltro, come vi ho detto prima, già dal 94 del trattato di Maastricht, di andare verso la moneta unica alla vigilia degli anni 2000, in cambio, diciamo così, della riunificazione tedesca. Non c'è dubbio che questo ha pesato molto, però è un fatto che la Germania, che poteva avere l'interesse a tenersi il suo marco, e noi credo che non avevamo invece d'altra parte l'interesse a tenerci una lira che sappiamo come era stata svalutata proprio in quegli anni, tant'è vero che i governi di Prodi fecero una fatica enorme per riallineare l'economia nazionale in modo tale da poter entrare alla moneta unica, ma insomma questa è un'altra storia. Però voglio dire, se parliamo d'Europa, non possiamo sempre, questo è un po' il filo rosso della mia riflessione, non possiamo solo far riposare questa riflessione, questa analisi sulla contingenza, perché anche scelte complesse hanno un respiro e una dimensione storica di un certo spessore. Naturalmente, parlando della moneta unica, poi mi avvio a una prima conclusione. Sì, parlando della moneta unica, bisogna ricordare che erano chiari prima, comunque sono diventati anche programma di lavoro delle istituzioni europee gli obiettivi di consolidare 4 livelli di unione più coerente, per rendere più coerente il progetto di la sostenibilità, scusate, del progetto della moneta unica. Una è l'unione bancaria, cioè è l'articolazione di quelle gambe che mancavano, come vi dicevo prima, l'unione bancaria, l'unione fiscale, l'unione economica e l'unione politica. E su questi percorsi poi c'è una metodologia europea che può anche non piacere, comunque di difficile traduzione, cioè nel senso che però in parte funziona, cioè presa una decisione, poi magari passa tempo, però qualcuno ci sta lavorando per portare avanti questo tipo di individuare, diciamo così, le soluzioni rispetto a questi problemi. Comunque, per esempio per l'unione bancaria sono fatti dei progressi enormi, sono fatti però negli ultimi 2 anni, cioè ancora noi non ne vediamo gli effetti, però io la dico con una battuta, se volete poi in un momento di discussione possiamo approfondirlo, ma con le regole attuali già in vigore sull'unione bancaria, la crisi greca non poteva prendere le pieghe drammatiche che ha preso, perché noi adesso disponiamo di un fondo salva stati che non c'era quando è scoppiata la crisi greca, di un meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che almeno per gli aspetti bancari, diciamo di gestione del flusso del credito e così via, del debito e del credito, sono state prese decisioni importanti a cui il Parlamento europeo per esempio ha dato un contributo decisivo, si è conquistato anche quantomeno un diritto di controllo e monitoraggio di questi meccanismi, tutte cose che sono successe qualche mese prima delle elezioni europee, purtroppo se ne parla poco se non nella stampa specializzata, però è un dato. Siamo molto in ritardo per quanto riguarda l'unione fiscale, perché è il problema di fondo. Anche Jacques Delors aveva, in un'intervista qualche mese fa, aveva riconosciuto, dice, ma siamo stati troppo, ci siamo illusi che la convergenza, le politiche di coesione, i fondi europei avrebbero potuto aiutare il riavvicinamento delle economie europee, però col senno di poi pensare che l'economia tedesca si riallineasse, o meglio che quella greca si riallineasse a quella greca, era abbastanza improbabile, quindi bisognava forse riflettere meglio sia da parte europea che da parte greca se quella fosse stata la scelta giusta al momento giusto di entrare nell'euro da parte della Grecia. Comunque il problema di un'armonizzazione fiscale è un problema dirimente dal punto di vista della sostenibilità della moneta unica, altrimenti la moneta dovrà essere difesa a tutti i costi, ma solo con elementi, diciamo, finanziari e non di politiche economiche, sociali che ne contemperino le diverse conseguenze. Poi c'è il capitolo del coordinamento dell'unione economica. Anche qui è stata fatta una scelta troppo volontaristica e quindi si può giustamente criticare questo tipo di scelta. Cioè si è pensato che il coordinamento delle politiche economiche aiutasse appunto ad avere questi elementi di convergenza europea. Adesso avete sentito che in questi giorni il governo ha dovuto approvare la legge, anche se era tardi, mercoledì 15, perché c'è una regola europea che dice che entro il 15 tutti i paesi, non solo l'Italia, perché poi sembra che è sempre solo l'Italia, noi ne parliamo perché siamo in Italia, però tutti i 28 paesi hanno dovuto presentare entro il 15 ottobre, qualcuno l'ha fatto già a settembre, perché qualcuno si prepara prima, la legge di stabilità del prossimo anno. Allora noi assistiamo a un fenomeno curioso, cioè abbiamo questo coordinamento, c'è, è molto stringente, però si esercita più sotto l'effetto del controllo, cioè io guardo le carte, vedo se sei più o meno in regola, fermo restando che la legge di stabilità se la fa il governo italiano e la approverà il Parlamento italiano, quindi tu puoi decidere se tagliare sulla sanità o sui trasporti, su altro. Cioè non è che l'Europa ti dice dove devi tagliare o dove devi investire, però diciamo la quadra, per usare un'espressione un po' più, insomma, più cruda, deve rientrare entro certi parametri e questo lo fa appunto questo controllo che fa la Commissione europea. Però prevale l'elemento, appunto, come dicevo, di più di controllo che non di incentivo. L'incentivo dovrebbe venire dal bilancio europeo. Il bilancio europeo ha delle potenzialità, però non ci possiamo fare da questo punto di vista neanche molta illusione, perché il bilancio dell'Unione Europea, che è quello che dovrebbe favorire appunto attraverso politiche di coesione sociale, territoriale, eccetera, eccetera, di tutela ambientale, di promozione della ricerca e così via, dovrebbe promuovere la convergenza, diciamo così, rispetto alle differenze che ci sono nei vari paesi, e comunque promuovere politiche di sviluppo e di crescita. Però il bilancio dell'Unione Europea rappresenta solo l'1% del PIL dei 28 paesi europei. È chiaro quindi che i livelli di incidenza di questo bilancio europeo sulla situazione concreta sono relativi, anche se, e sapete che in Italia questa è materia di polemica ricorrente, ci sono quote, somme consistenti, e problemi come li utilizzi anche. L'Italia adesso nella programmazione finanziaria pluriennale, perché almeno da questo punto di vista l'Europa vi assicuro funziona, cioè noi abbiamo già il bilancio 2014-2020 europeo. In questa programmazione l'Italia ha a disposizione 40 miliardi di euro, non sono moltissimi, ma non sono neanche pochi. Naturalmente il problema è come ci prepariamo a utilizzarli, sapendo che nella programmazione precedente 2006-2013 ne abbiamo lasciati dietro una trentina di miliardi che c'erano a disposizione. Sì, poi in parte, solo una parte recupereremo, ma molti li abbiamo lasciati dietro. Quindi, chiaro scuro, diciamo così, da questo punto di vista. Cioè, riconosco che la leva di incentivi europei, cioè da un lato mi controlli il bilancio, dall'altro lato mi dovresti dare strumenti per promuovere politiche attive del lavoro, della ricerca, di tutela dell'ambiente e così via, mi dai poco, però anche quel poco andrebbe usato meglio, e purtroppo non lo facciamo. La Polonia, che oggi è il paese europeo dal punto di vista economico più dinamico, ha saputo sfruttare al meglio i vantaggi del suo ingresso nell'Unione Europea. Riprova che stando dentro è meglio starci dentro che fuori, perché la Polonia ha ricevuto moltissimo, perché come paese entrante aveva, diciamo, tutti i nuovi paesi hanno ricevuto grossi incentivi per riallinearsi, per esempio nelle politiche agricole, politiche ambientali, politiche regionali, però le hanno spesi tutte e hanno un sistema che oggi è entrato a regime più, in maniera più dinamica. Adesso non conosco bene la situazione polacca, però il quadro generale dimostra che i margini ci sono, diciamo così, per fare politiche anche positive. Io vorrei concludere questa mia questa riflessione, chiamiamola così, però con l'elemento, diciamo, politico di novità, l'elemento politico, e anche segnalando la novità della dinamica che si è avviata con le elezioni europee. Sinora credo di non avervi citato l'articolo, il Trattato di Lisbona, però diciamo che il Trattato di Lisbona è l'ultimo punto di riferimento dal punto di vista delle istituzioni europee. È entrato in vigore a dicembre del 2009, quindi in tempi relativamente brevi, quando già c'erano state le precedenti elezioni europee. Il Trattato di Lisbona, per chi fosse interessato, in realtà è il sostituto della Costituzione europea. Vi ricorderete che nel 2004 fu addirittura firmata a Roma una Costituzione europea dai capi di Stato di tutti i 28 paesi. Poi nel processo di ratifica quel progetto si arenò, perché in Francia e in Olanda ci furono dei referendum e vinsero, anche se di poco, i no. E quindi, non avendo potuto ratificare tutti e 28, allora erano 27 gli stati membri della... No, erano anche meno, perché ancora non c'erano... Romania e Bulgaria, insomma i 25 dell'epoca, non avendo potuto ratificare la Costituzione, non c'è la Costituzione. Ora, voi potete anche non credermi, però io vi assicuro che il 90%, forse anche di più, di quello che c'era nella Costituzione è nel Trattato di Lisbona, perché poi anche qui i simboli contano molto, ma siccome è stata bocciata la Costituzione, se ne è concluso che il processo di federalista, di progresso dell'Unione politica europea si sia arenato. Non è così, secondo me. Le due cose principali che mancano nel Trattato di Lisbona e che c'erano nella Costituzione sono l'inno e la bandiera, perché però l'inno lo usiamo lo stesso. Al Parlamento europeo, quando arriva un ospite importante, tutti si alzano e ascoltano l'inno alla gioia di Beethoven. La bandiera c'è dappertutto, quella con le 12 stelle e così via. Il Trattato di Lisbona però aveva in nuce, aveva scritto, e adesso ne vediamo gli effetti, qualcosa di fortemente innovativo. Ne citerò almeno due. Uno è quello più importante, più generale, che riguarda proprio la politicizzazione del percorso europeo, oppure, se volete, faccio un po' di esercizio di spelling, la europeizzazione della vita politica europea. Come? Attraverso il fatto che lo stesso l'articolo 17 del Trattato di Lisbona prevedeva che una nuova procedura per la scelta del Presidente della Commissione e della Commissione stessa. E noi siamo arrivati a questa situazione in cui si è arrivati all'esperienza lo dico in tedesco perché fa più scena, poi in realtà significa, lo capirete subito, degli Spitzenkandidaten, che poi significa capolista. Cioè, noi abbiamo avuto questa campagna elettorale europea in cui le grandi famiglie politiche europee hanno indicato i loro candidati a Presidente della Commissione Europea. L'hanno fatto i socialisti con Martin Schulz, l'aveva fatto il PPE con Juncker, poi c'era Tsipras, l'hanno fatto i Verdi, i Liberali e così via. Questo è stato l'inizio, anche se era la prima volta che succedeva, di una vera e propria campagna elettorale europea, che era l'elemento, ed è tuttora l'elemento debole di questo percorso di cui stiamo parlando. Perché se è vero che c'è la dimensione europea, se è vero che le decisioni devono essere prese in un contesto europeo, è giusto che ci sia un elemento politico, cioè che ci sia, qualcuno poi dal punto di vista filosofico evoca sempre la figura del demos, quindi noi abbiamo bisogno di una, c'è scritto anche nei trattati, c'è la cittadinanza europea e così via, però è chiaro che questo elemento di politicizzazione, di europeizzazione, di una scelta politica fondamentale, era prevedibile, era auspicabile che si facesse, e ci siamo avviati in questa strada, e non è stato così lineare come sempre col senno di poi. Pensate che la Merkel, quando ancora a marzo, quindi eravamo alla vigilia delle elezioni che sono state a maggio, pensava che questa storia degli Spitzenkandidaten sarebbe stato, era una fiction. Lei non voleva neanche che il PPE avesse un candidato. Poi, quando i socialisti hanno scelto Schulz, ha capito che non si poteva fare una campagna, i liberali avevano scelto il loro, eccetera, ha capito che il PPE ha capito che non potevano fare una campagna elettorale senza candidato, e quindi hanno fatto un congresso anche loro in fretta e furia, comunque hanno deciso per Juncker, che non era peraltro, questo per la cronaca, il candidato ideale preferito dalla Merkel. Però cos'è successo? Che a elezioni avvenute, avendo già nel Parlamento europeo adottato una risoluzione ad aprile, quindi un mese prima delle elezioni, in cui si diceva a stragrande maggioranza, tutti i gruppi politici sostanzialmente hanno detto il prossimo candidato presidente della Commissione sarà scelto, cioè il prossimo presidente sarà avrà il diritto di indicarlo la forza politica che avrà riscosso, che avrà più deputati, diciamo, che avrà avuto più voti. E questo in qualche modo è successo. Poi la differenza non era molta, comunque il PPE ha avuto una ventina di parlamentari europei più dei socialisti. La Merkel, scusate se cito ancora lei, non volevo però personalizzare la riflessione, ma è andata proprio così, non era ancora convinta che si dovesse andare su questa strada. Chi volesse approfondire va a rileggere la stampa tedesca, ma la stampa intendo dire la Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, eccetera, eccetera, quindi anche la stampa qualificata tedesca e anche molti osservatori tedeschi, dopo l'elezione europea ha detto no, dobbiamo essere coerenti con quello che abbiamo detto agli elettori, che avete detto agli elettori. Quindi, diciamo, la scelta di questo percorso democratico è stata in qualche modo imposta anche da correnti di opinione pubblica che avevano partecipato più o meno approfonditamente. Adesso non voglio dire che tutti erano consapevoli che votando, che so, PD in Italia, forse in Italia Schulz è abbastanza popolare, quindi magari votando PD si pensava che si votava per Schulz, ma non credo che tutti pensavano gli altri che stavano votando per Juncker o per Verhofstadt o che so io. Però perché dico questo? Dico questo perché secondo me qui siamo a un tornante della storia dell'Unione Europea, un tornante fondamentale, perché per la prima volta noi avremo, se tutto va bene, mercoledì prossimo, quando si voterà a Strasburgo, la nuova Commissione, una Commissione che ha un rapporto, diciamo, di tipo parlamentare, appunto la parlamentarizzazione del rapporto di fiducia che c'è tra la Commissione, che teoricamente è stato, anzi spesso è stato pensato come un organismo terzo tecnico, rispetto alla sua maggioranza parlamentare. Juncker adesso è stato votato da una maggioranza che, tradotto in italiano, è di grande coalizione, perché l'hanno votato sia i popolari che i socialisti e anche i liberali, E quindi la politica che farà, il programma di Juncker sarà sottoposto allo scrutinio, diciamo così, al controllo politico di una maggioranza. Lui ha preso degli impegni, ne prenderà immagino altri, e quindi questo può creare una dinamica che piace forse meno agli Stati membri. Ma noi abbiamo, gli europeisti hanno denunciato questi anni, per esempio dalla presidenza Barroso, come anni di deriva intergovernativa, nel senso che la Commissione ha lavorato come un grande segretariato molto qualificato del Consiglio piuttosto che come promotore di politiche europee, come aveva fatto per esempio in qualche modo Prodi e ancora di più la Commissione preceduta da Jacques Delors. Quindi questo io lo segnalo come un elemento di novità molto rilevante su cui bisognerà verificare gli sviluppi. Poi segnalo pure, en passant, riguarda un'italiana, quindi vale la pena ricordarlo, anche se può sembrare un po' fuori tema, non è fuori tema, ma insomma lo segnalo proprio a fine presentazione, il fatto che l'alto rappresentante, la Mogherini, si è discusso molto anche di questo, se valeva la pena che l'Italia avesse o meno questo incarico, adesso non lo so, insomma, non aspetta a me dare un giudizio su cosa era meglio fare, però vi posso dire che se si lavora per applicare l'articolo, credo 27 in questo caso, del Trattato di Lisbona sulle funzioni dell'alto rappresentante, quella è una funzione che può aiutare molto, non solo la persona evidentemente, ma la funzione che rappresenta, a riavvicinare alcuni dei termini della discussione che possiamo fare anche oggi sullo Stato dell'Europa, perché l'alto rappresentante per la politica estera ha un doppio cappello, come si dice in gergo europeo, cioè è alto rappresentante e quindi rappresenta i governi, per cui per esempio in tema di politica estera in senso stretto ha dei limiti che gli vengono dal fatto che nella politica estera vale la regola dell'unanimità, per cui se non c'è una politica europea su un determinato tema di politica estera, non c'è l'unanimità, diciamo che l'alto rappresentante, chiunque esso sia, ha un po' le mani legate. Può promuovere politiche, può promuovere contatti, eccetera, però è limitata. Però è anche vicepresidente della Commissione europea. E invece essere vicepresidente della Commissione europea significa avere intanto la funzione di coordinamento addirittura di 5 commissari, che poi sono i commissari chiave per alcuni dossier strategici di cui vi ho parlato prima. Per esempio il commissario per il commercio internazionale, che è quella che dovrà trattare e negoziare il trattato, per esempio il TTP con gli americani. La politica di cooperazione e sviluppo, la politica degli aiuti umanitari, la politica di allargamento e di vicinato, quindi è una funzione da far tremare, come dice, si dice, le vene ai polsi dal punto di vista soggettivo di chi deve caricarsi di una visione che, da gestione, però diciamo che è anche molto supportata in questo lavoro chiunque sia, in questo caso la Mogherini, e però quella è una funzione che indica che nel percorso, diciamo così, dell'evoluzione istituzionale dell'Unione Europea ci sono anche qui elementi, diciamo, potenzialmente molto, molto significativi. Poi si tratta di vedere se queste politiche saranno portate avanti o no. Io concluderei, se mi permettete, con una considerazione che non è che vuole smentire quello che ho cercato di dire prima, però per esprimere anche consapevolezza delle difficoltà di oggi. Credo che sullo sfondo di questa situazione che abbiamo oggi c'è un problema effettivamente grande, che è quello della debolezza delle leadership politiche. Io, se rivedo, poi un po' il mio specialismo principale è quello di storia dell'Unione Europea, dell'integrazione europea, se rivedo la storia dell'Unione Europea, della Comunità Europea, vedo che i salti, i vari passaggi, poi qualcuno può chiamare salti in avanti o altro, sono stati sempre il risultato anche di una forte leadership europea. Oggi, in questi anni in cui, ma non è un problema personale, cioè non è che i leader politici di oggi siano individualmente da considerare più deboli o meno capaci degli altri, il problema è che c'è un effetto perverso, diciamo così, un circolo vizioso che si è creato tra il fatto che le classi dirigenti nazionali pensano che devono rispondere di più agli interessi dei propri elettori, diciamo così, dei propri del consenso interno rispetto all'investimento in politiche che richiedono un respiro maggiore. Qualcuno ha detto, giustamente non so, però insomma giustificativamente, se posso dire con una qualche giustificazione, ha detto che i leader europei sono ingessati dal fatto che, mentre che il Parlamento europeo adesso è stato eletto, per 5 anni lavorerà, quindi si creano delle maggioranze, si lavora, si produce, anche io penso anche molto dal punto di vista legislativo e così via, si produce comunque una visione. La Commissione si spera comunque si mette al lavoro. Il Consiglio è condizionato dal fatto che ormai, avendo 28 paesi, ogni 6 mesi c'è un'elezione in qualche paese. Allora il capo di Stato, il capo di governo sloveno magari frena su una decisione perché c'è l'elezione il mese prossimo, poi arriverà il turno dell'ungherese, poi quello dello svedese, eccetera, eccetera. E questo rallenta molto i processi di, non solo di governance, ma proprio di policy making, comunque di decisione politica, diciamo così, europeo. E questo, questa impasse nel passato, io spero anche in futuro, si superano se c'è un elemento di volontà politica, di espressione di leadership, come è stato in altre fasi della storia europea. Grazie.
Grazie Bruno, ci dà domande, benissimo, uno per volta. Silvana, prego. Sì, adesso diamo la parola a tutti. Prego Silvana.
Marginale, su quanto ci ha detto su quanto ci ha detto ora sul Trattato di Lisbona. Se non ho capito male, la cancelliera Merkel ha scelto di avere un altro vicepresidente della Commissione, il finlandese Katainen, un nome simile. Era previsto questo dal Trattato di Lisbona, o quantomeno consentito, o c'è qualche paese più uguale degli altri che può violare i trattati? No, lo ritengo importante perché, se non previsto, forse se si mettesse a fare cose da pazzi si può dire che non ne ha il potere, malgrado. Grazie.
Grazie. Raccogliamo. Prego.
Salvatore. Una domanda proprio di carattere generale. Che senso ha pensare ad includere, ad incorporare altri paesi che attualmente non fanno parte, che sono in lista per entrare nell'Unione Economica, nell'Unione Europea, se non si consolida l'altra gamba del tavolo? Perché già abbiamo visto che ci sono dei problemi enormi, come ha citato lei, e ci sono altri paesi che vogliono entrare, ma voglio dire, a questo punto la confusione non fa altro che aumentare. Seconda cosa, che non so se sia marginale o meno, è il Parlamento europeo che si riunisce una volta al mese a Strasburgo e un'altra a Bruxelles. Anche qui che senso ha? Perché so che ci sono tir di scatoloni che si spostano dall'uno all'altro posto. È il Parlamento europeo, no? Quindi si fissi una sede e basta. Non so.
Grazie. Dietro, passa da dietro.
Roberto, a proposito di problemi generali, la comunicazione è importante. La domanda è questa: ma si vedrà in futuro una lingua franca comune europea oppure no?
Questa è una questione complicata, vero? Prego.
Mario, una parola riguardo a questo trattato in divenire, ITP o non...
TTP.
Non
lascio di lingua.
Da quello che leggo così, è venduto un po' come una maniera di unire le economie del Nord America e dell'Europa contro, o per difendersi o per attaccare meglio, le economie che si stanno coalizzando in Oriente, Cina in testa con altri. Non lo so se ho capito bene. Comunque questo qui mi sembra di aver capito che era lo scopo. Viene poi, si legge che dovrebbe essere per facilitare gli scambi appunto tra scambi commerciali tra Stati Uniti e Europa. Gli scambi commerciali sono facilitati se gli standard di controllo alle dogane eccetera sono comuni. Dicono in questo senso le piccole aziende che vorrebbero esportare per esempio negli Stati Uniti, piccole aziende nostre, oggi non possono sopportare il costo di adeguarsi agli standard che oggi ci sono per importare negli Stati Uniti. E d'altra parte però si indovina mi sembra di capire la preoccupazione che le grosse aziende supernazionali americane vogliono con questa unione trasferire, imporre certi loro il caso particolare sono gli OGM, insomma, ecco, e poi dietro lasciamo, quindi questo cos'è che c'è, cosa sono le preoccupazioni, non voglio dire cosa c'è di vero o di sbagliato, cosa possono essere le preoccupazioni come europei verso un programma del genere.
Grazie, prego.
Prego. Buongiorno, io vorrei fare una riflessione più che una domanda. Lei ha parlato di unione fiscale, unione bancaria, credo che sia assolutamente necessario parlare anche di unificazione del mercato del lavoro, con un'equiparazione di titoli di studio e soprattutto un'omogeneizzazione dei livelli salariali.
Grazie.
Carlo, vorrei chiedere se c'è a livello europeo qualcosa in costruzione in termini di trattative del lavoro e legislazione del lavoro sulla contrattualistica proprio del lavoro, cioè una armonizzazione ma anche un'azione, uno spazio per dare uno spazio europeo alle parti datoriali e sindacali. C'è qualcosa che va avanti in questo senso o non c'è nulla?
Ci sono altre domande? Da là in fondo, prego. Dovresti venire qui però.
Sono Angelo. C'è solo una domanda, no? Quando parliamo di mancato coordinamento delle politiche di bilancio, o meglio, parliamo che i nostri bilanci vengono sottoposti al vaglio della Commissione entro il 15, però poi non abbiamo una programmazione economica a livello europeo, perlomeno questo è quello che ho capito. Poi rifacendoci un po' a ciò che abbiamo ascoltato ieri, no? Che mi sembrava molto importante, dove ci sono dei tecnici che determinano le politiche, non dei politici che fanno la politica della comunità. Ecco, cioè, com'è che risolviamo questo problema? A parte tutto il resto, dalle politiche del lavoro, politiche fiscali, che non esistono. Ci abbiamo tentato con l'IVA, intrastata, ma è rimasto purtroppo
con
l'IVA per gli scambi di merci, dove abbiamo l'IVA intracomunitaria, che doveva avere un'aliquota unica nel 92, quando sono cadute le dogane. No. Esistono dei regolamenti, delle forchette, sì, che non quadrano mai per controllo diretto.
Non vedo altre domande. Prego, prego.
Io vorrei sapere qualcosa sulla trasparenza europea, soprattutto in merito al TTPI, perché da quel che so, e sto cercando di informarmi perché mi fa paura questo trattato, perché tutte le belle cose in cui io credo dell'Europa, per esempio il principio di prevenzione, e mi sembra che il TTPI non ci creda, perché negli altri accordi che gli Stati Uniti hanno fatto con gli altri paesi hanno mandato all'aria molte situazioni di questi paesi. Allora, questa trasparenza dov'è? Chi tratta? Che cosa fanno? È tutto segreto e forse segretato.
Grazie. Penso che possiamo far divertire Bruno le sue risposte adesso. Benissimo. Prego.
Sentivo citare Report, anch'io la vedrò, però conoscendo, insomma, adesso non anticipo la mia risposta sul TTP, però vedete Report, ma insomma qualche...
L'unico forse quarto potere che abbiamo.
Ma un'opinione un po' diversa, ma non è grave. Allora, no, seguo un po' l'ordine delle vostre domande, così evito di, insomma, se cercherò di essere più preciso possibile. Allora, i vicepresidenti, no, Lisbona non c'entra niente, nel senso che la commissione è un collegio di 28 commissari, uno per paese. No, 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 è un collegio di 28 commissari. I commissari sono indicati dagli stati membri, per esempio l'Italia ha proposto la Mogherini, che addirittura c'ha un doppio incarico perché fa anche l'alto rappresentante, quindi abbiamo pagato uno e preso due, diciamo così. E poi il presidente della commissione, Juncker, nella sua responsabilità personale distribuisce i portafogli, come si fa quando si fa il governo. Quindi la procedura è quella. Già da tempo c'era un certo numero di vicepresidenti, il numero è stato variabile, è stato qualche volta 6, qualche volta 7, ci sono sempre stati. Attualmente il vicepresidente uscente italiano, per esempio, è Tajani, ma la Mogherini sarà vicepresidente pure. Però questa volta c'è una novità, appunto, è bene parlarne, perché poi queste cose si fa fatica a farle filtrare, approfittiamone. Juncker, un po' nell'ottica che vi ho detto prima, cioè di una che risponda a una maggioranza politica, ha proposto come primo vicepresidente, con una competenza orizzontale, diciamo, di controllo, lui addirittura ha detto sarà il mio braccio destro, cioè se non ci sono io sarà lui che prende e gli delegherà molte funzioni, che sono scritte, non è che sono impegni, sono dettagliati, cioè anche qui il documento posso farvelo vedere. Ha scelto Frans Timmermans, che è un socialista olandese, ed è la prima volta che succede che un vicepresidente abbia una delega così ampia rispetto ai poteri del presidente stesso, cioè o meglio, data questa delega. In questo quadro ci sono altri 6 vicepresidenti, tra cui uno di questi è Katainen, che attualmente è commissario agli affari economici. Dal 1 novembre, se il Parlamento vota la settimana prossima, il commissario agli affari economici sarà il socialista francese Moscovici. Quindi qualcuno ha detto che c'è un riequilibrio, diciamo, in termini di attenzione rispetto a certi problemi. E Katainen diventa vicepresidente. Come tutti i vicepresidenti, io vi ho citato la Mogherini, coordinerà 5 commissari. Quindi nello schema di Juncker ci sono questi vicepresidenti, hanno dei cluster, diciamo, devono coordinare gruppi di commissari. In questo coordinamento è chiaro che possono esercitare un ruolo di controllo, di indirizzo, eccetera, però non è che questo toglie potere al commissario che gli sta sotto, diciamo così. È una modalità di lavoro che si è data alla Commissione, quindi io credo che questa vada interpretata come una sfida politica, si vedrà. Certo, se il commissario che sta sotto si fa mettere sempre il veto dal vicepresidente, dipenderà da lui se ha la forza politica, non so, o di non accettarlo, o di denunciarlo, o di fargli cambiare opinione, però la dinamica è questa. Quindi io personalmente penso che se voi immaginate un collegio di 28 commissari, che è già ampio, dici ma perché sono 28? Perché l'Unione Europea è una costruzione complessa. Si è deciso quando in Irlanda hanno votato contro lo stesso trattato di Lisbona, ci fu un referendum in Irlanda sul trattato di Lisbona, si stava rischiando di buttare a mare anche il trattato di Lisbona dopo la Costituzione Europea. Allora si è deciso di tornare su un punto soltanto, quello perché si era, nel trattato di Lisbona precedente era previsto che i commissari dovevano diventare 2/3, cioè su 28, oggi si dovrebbe essere, credo, non so, calcolare 21, insomma, dovevano scendere, diciamo, dopo un certo numero. E invece si è pensato che almeno un commissario a paese è stato garantito, tant'è vero che gli irlandesi hanno fatto di nuovo il referendum, l'hanno ripetuto e hanno votato a favore. Io dico per fortuna, perché non si è bloccato il processo complessivo, diciamo l'impianto complessivo del Trattato di Lisbona. Però 28 sono tanti, quindi l'idea che ci siano dei vicepresidenti che coordinano gruppi di commissari per aree tematiche a me sembra una cosa ragionevole. Che questo dia dei risultati politici più o meno discutibili è un altro discorso e va sottoposto un po' alla verifica. l'allargamento. Ma anche in questo caso, diciamo, c'è un elemento di consapevolezza nuovo, cioè già Juncker, ma lo sanno tutti, ha detto già in Parlamento europeo a luglio che non ci saranno allargamenti di sicuro nei prossimi 7 anni, perché si vuole assestare un po' il sistema, insomma, quindi c'è consapevolezza che non si può. Quindi si tratta di preparare bene future adesioni e prepararsi meglio anche come istituzione. Detto questo, se mi permettete, ma non so quanto tempo abbiamo, non vorrei aprire, andare molto lontano nella riflessione, però l'allargamento che ci ha portati a 28 paesi non è stato fatto da un giorno all'altro. Noi in realtà siamo passati da 15 a 25, poi a 27, i 10 che entrarono in blocco, a parte Malta e Cipro, erano tutti i paesi dell'est, dell'Europa centrale e orientale, Polonia, Ungheria, Slovacchia, eccetera, eccetera, ci hanno messo 15 anni per entrare. Quindi il grado, diciamo, di maturazione e di preparazione dell'entrata di questi paesi è stato molto approfondito. Io racconto sempre che le adesioni, noi, i paesi candidati vengono dall'Unione Europea, è come un calzino perché viene rigirato. Cioè la Croazia, che è l'ultimo che è entrato dei paesi europei, a proposito di standard, poi parleremo di quello che riguarda gli il trattato con gli americani, ha dovuto adottare al suo interno più di 10.000 tra leggi e regolamenti amministrativi per adeguarsi alle leggi, diciamo così, europee. Quindi cioè tu entri in un club ma ne accetti le regole. Poi succede che l'Ungheria, che è entrata, che le ha accettate, le ha anche cercato di violarle. Però questo è il problema, come dire, direbbe quello, è la bellezza politica, è la politica bellezza. Cioè, voglio dire, rientra in una dialettica che si è aperta, che in qualche modo è stata anche contenuta. Insomma, è un altro discorso. Però l'approccio è un approccio che tende a tutelare e a garantire i livelli acquisiti, sia dal punto di vista dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti fondamentali, ma anche di certi standard economici, di mercato e così via. Comunque, stiamo tranquilli, almeno per un po' di anni non credo che siano effettivamente, anche se il problema si pone, perché la crisi dell'Ucraina, una delle chiavi di lettura della crisi ucraina è proprio questo, cioè da un lato l'Ucraina vorrebbe accelerare come fatto politico, avere questa specie di timbro, dice vi faremo aderire all'Unione Europea. Credo che ho lasciato un telefono aperto, scusate. Ecco. Dicevo, l'Ucraina vorrebbe questa legge, ma nessun leader politico europeo si è spinto a dire vogliamo che l'Ucraina entri subito, no, sarebbe impossibile. Si potrebbe decidere, si è deciso la cosa più ragionevole, cioè di fare un accordo di associazione rafforzato che presuppone un rapporto regolare, stabile, anche di coordinamento in alcuni campi economici, oltre che non solo necessariamente economici, della relazione tra l'Unione Europea e l'Ucraina, ma non si arriverà al punto di predeterminare per ora. Tra l'altro non potrebbero neanche loro, perché se si dovessero approvare le loro 10.000 leggi per entrare, non avrebbero le condizioni amministrative, politiche, economiche per farlo probabilmente. Allora, la storia del Parlamento europeo che si riunisce a Strasburgo ovviamente è la più conosciuta, perché è quella su cui i giornali italiani non solo si esercitano. Vabbè, adesso il problema esiste. Il Parlamento europeo ha votato più volte risoluzioni a maggioranza per fare una sede sola, che sarebbe Bruxelles, però che ci sia la sede di Strasburgo è scritto nei trattati. Da quello di Roma in poi, e per cambiare i trattati ci vuole l'unanimità degli stati, e la Francia non ne vuole sapere. Quindi l'ipotesi più realistica è di offrire prima o poi una cosa importante alla Francia in modo che rinunci. Detto questo, però, non vorrei neanche banalizzare, lo so che i giornali, questa cosa dei tir eccetera, è quasi tutto vero, però non è così vero. Queste cifre oscillano, certe volte leggi 100 milioni, certe volte diventano 800 milioni con una facilità. Comunque c'è un elemento di spreco, quindi non voglio difendere, io stesso lunedì vado a Strasburgo e quindi sono in missione, diciamo, i funzionari si spostano a Strasburgo e quindi quelli che ci vanno. Per i parlamentari lo spreco non c'è, perché se andassero a Bruxelles o a Strasburgo godrebbero giustamente del rimborso del biglietto e così via. Comunque lo spreco c'è, però non sottovaluterei il fatto che Strasburgo non è che è stata scelta a caso. Strasburgo è il luogo, io prima anche con un po' di enfasi ho detto com'è nata l'Unione Europea, la Comunità Europea, mai più la guerra. Strasburgo nel secolo scorso è stata tedesca, francese, poi di nuovo francese, tedesca e poi di nuovo francese, una città simbolo, diciamo così, della riunificazione europea, quindi dell'unificazione europea, quindi i simboli contano pure, non è neanche facile. Però dal punto di vista, diciamo, pratico, il problema è, il Parlamento europeo ne è perfettamente consapevole, tant'è vero che ha approvato risoluzioni anche a maggioranza per dire cerchiamo di vedere questo problema e cerchiamo di avere una sede unica. La lingua franca è, francamente sì, mi sembra un'utopia. Posso raccontare però un aneddoto anche per alleggerire, prima poi passiamo al piatto forte che è il TTP. In realtà al Parlamento europeo, nella Commissione, ormai si lavora prevalentemente in inglese, che è la vera lingua franca, fermo restando il principio del multilinguismo, che è un principio sacrosanto, perché è l'identità dell'Unione Europea, come ho cercato di dire prima. C'è un cittadino italiano, se vuole sapere quali sono le leggi europee, non può andarsi a studiare il francese o l'inglese. Anche una semplice risoluzione del Parlamento, settimana prossima, se volete fare questo esercizio, i più giovani se hanno voglia, ma anche i meno giovani, se voi andate sul sito del Parlamento Europeo potete non solo seguire i lavori in diretta, ecco, a proposito di trasparenza, sia i lavori delle commissioni parlamentari che i lavori della plenaria sono sempre in web streaming, quindi se voi tra 10 giorni volete seguire la riunione della commissione estera, della commissione affari economici, e la potete seguire nella lingua italiana, cioè scegliete la lingua e la seguite. Quindi il multilinguismo ha anche una traduzione pratica che costa, questo costa. Qualcuno potrebbe dire che al Parlamento Europeo la metà dei funzionari, dei miei colleghi, sono interpreti e traduttori, perché qualsiasi pezzo di carta viene tradotto quando si vota in aula in 24 lingue. Adesso per sprecare meno carta tutto questo si fa prevalentemente, per fortuna si stampa meno carta, ma io mi ricordo quando arrivavano tonnellate di carta con questi documenti tradotti nelle varie lingue, eccetera eccetera. Però l'aneddoto qual è? Che l'inglese che si parla al Parlamento Europeo non è l'inglese degli inglesi. Io ero in una stanza, eravamo una decina di funzionari, facevamo spesso queste riunioni, appunto si parlava in inglese.
Globish.
Esatto. E a un certo punto c'era, non so, un ungherese piuttosto che una spagnola, un francese, c'ero io che sono italiano e così via, anche io con il mio inglese non certamente di Oxford. E a un certo punto l'inglese che era presente ha detto che non capiva, cioè gli era sfuggito un passaggio della discussione, quindi il problema vero ce l'hanno loro, non so se vi interessa, perché per essere assunti nelle istituzioni europee, lo dico visto che c'è qualche giovane, oggi sono richieste 3 lingue, la lingua madre, una prima lingua e ora da alcuni anni c'è anche una terza lingua e non si riesce più ad assumere inglesi, cioè nei funzionari, nei quadri europei. Martin Schulz, che è presidente del Parlamento Europeo, l'altro giorno raccontava che dice facciamo fatica, noi stiamo cercando un portaparola, cioè un portavoce di lingua inglese e facciamo fatica perché quello è bravissimo, i candidati sono bravissimi, però non parlano male il francese, non parlano tedesco e quindi non hanno la terza lingua. Quindi almeno in questo caso diciamo ci rifacciamo dal punto di vista del, si riequilibra un po' il discorso. Allora il TTP. Io intanto vi do alcuni elementi di, poi magari se vi interessa vi dico anche quello che penso io, ma vi do qualche elemento di informazione. Un elemento positivo è che è proprio un'iniziativa della presidenza italiana, in quanto presidente dell'Unione Europea, il governo italiano ha deciso che la lista dei temi che vengono discussi è una lista pubblica, quindi non c'è una lista segreta o secretata addirittura. Quindi questo è un fatto che emergerà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Comunque i capitoli di questo negoziato non sono affatto segreti, non saranno segreti. Cosa succede in questo caso? Ci sono tanti precedenti, perché l'Unione Europea ha trattati di cooperazione commerciale con tutto il mondo. Noi siamo abituati a chiamarli di prima, di seconda, di terza generazione, perché magari se ne è fatto uno 20 anni fa, poi è stato rinegoziato e così via. Succede che, essendo questo uno dei campi in cui, per fortuna anche se volete, c'è una politica comune europea, cioè i negoziati di questo tipo sono condotti dalla Commissione, non dai singoli Stati membri. singoli Stati membri accompagnano con i loro pareri il negoziato, anche il Parlamento accompagnerà questo negoziato, ma la gestione, diciamo, tecnica negoziale del negoziato è affidata alla Commissione, in particolare sarà questa nuova commissaria svedese Malmström, appunto, se pronuncio bene, che sarà responsabile di questo negoziato. Lei ha un suo interlocutore che è un capo negoziatore americano e hanno un certo numero di capitoli, non so se sono 15, 20, che riguardano tante cose. Sottolineo, riguardano tante cose, non è che riguardano solo gli OGM o l'agricoltura, riguardano, non so, no. Per esempio, o vi posso dire anche quello che non riguarderanno, per esempio è passata la linea europea, che è una linea molto francese per la verità, ma anche sostenuta dall'Italia, dell'eccezione, i francesi che sono sempre un po' roboanti la chiamano exception culturelle, dell'eccezione culturale, cioè diciamo i prodotti culturali non dovrebbero fare oggetto, non dovrebbero essere oggetto di questo negoziato. Spero che poi al report lo dicano domani sera, stasera, no? Domani. Spero che almeno questa due o tre note positive. Sì, esattamente. L'odio visuale. Sì, i francesi, ma anche l'Italia ha difeso questa posizione, il Parlamento europeo, molti parlamentari italiani sono battuti per questa stessa opzione e credo che questa sia acquisita. Ora, quindi, insomma, io voglio dirvi solo questo, io capisco anche la curiosità e l'interesse, però se la curiosità e l'interesse su un negoziato molto complesso, che ha anche delle potenzialità enormi, si riduce solo a una singola questione, per esempio quella degli OGM, che sappiamo che è molto controversa anche in Italia, è chiaro che si perde di vista, diciamo così, la valutazione che si può dare su una cosa simile. Cioè, vabbè, uno è contro gli OGM, però voglio dire, noi già oggi l'Europa commercia e negozia con gli Stati Uniti, anzi forse credo che siano le aree commerciali, per ragioni evidenti, che sono più... siamo dirimpettai, ma lo siamo molto, anche se poi in parte gli Stati Uniti hanno spostato verso il Pacifico molti dei loro interessi e così. Sì, no, ma però lo sa, però le posso dire che domani sera, dalle anticipazioni che ho visto, report parlerà al 90% degli OGM e poi forse parlerà anche dell'eccezione culturale. No, ma adesso non ne voglio fare pubblicità alla Gabanelle, neanche pubblicità negativa, ma per dire che è evocato questo tema come uno dei temi, diciamo, dirimenti di un possibile negoziato. Io direi più saggiamente, se mi permettete, vediamo, questo negoziato non è che si conclude dopodomani, un negoziato che può durare dei mesi, soprattutto questo negoziato, sempre per il famoso trattato di Lisbona che vi ho citato più volte, sarà sottoposto allo scrutinio del Parlamento europeo, cioè il Parlamento europeo a un certo punto dovrà dire se è d'accordo o meno. Quindi io suggerirei, prego. No, non è vero. Sì, prego.
Prego.
Sì, al volo, prego. Questo è uno dei punti. Beh, intanto farei una distinzione tra soldati e aziende. Comunque.
Perché sempre a tutelare maggiormente i propri concittadini, le proprie aziende, i propri interessi.
Allora, sì, ho capito. Questo fa parte del negoziato. Tra l'altro questo tema specifico diciamo, dell'autorità di verifica è uno dei temi su cui l'Unione Europea, il Parlamento Europeo ha già messo sin da adesso il commissario Wallström. Allora facciamo un passo indietro. Questi 28 commissari sono stati esaminati dal Parlamento Europeo. È un vero e proprio esame, tant'è vero che la candidata slovena, che era candidata commissaria all'energia, è stata bocciata perché dopo tre ore hanno capito i deputati che non sapeva niente di energia e il governo sloveno ha dovuto cambiare il candidato. Quindi un esame vero. La Malmström, che io peraltro ho avuto occasione di conoscerla personalmente perché è stata parlamentare europea, mi sembra una persona molto capace, di qualità, è una giovane signora liberale svedese, su questo specifico punto non aveva risposto a una domanda dei parlamentari Allora i parlamentari l'hanno fatta tornare la settimana dopo e si sono fatti mettere per iscritto cosa pensava di questo specifico punto insieme a Juncker, e la risposta è apparsa positiva, nel senso che si è detto che questo è un punto dirimente, diciamo, sarà un punto dirimente per il futuro negoziato. Non so se adesso non prendo impegno sul fatto come si concluderà, però dico che si sta cominciando così, quindi sarei un pochino più, tra virgolette, tranquillo. Però il punto, secondo me, lei, tu facevi esempio riferimento alla questione dei militari. Io farei ho ben presente, me ne sono occupato molto nel mio lavoro al Parlamento europeo, delle questioni proprio di politica di difesa, questioni militari, eccetera. Sappiamo come gli americani si comportano in questo caso, che rifiutano qualunque altra giurisdizione. Benissimo, è un problema serio ed è un problema. Però la realtà, abbiamo parlato della globalizzazione, questo mondo non sarebbe così globalizzato se ci fossero veramente queste capacità, diciamo così, di portare sempre dal proprio lato, diciamo così, la ragione e tutelare i propri interessi. Ci sono centinaia di trattati, di accordi che regolano la materia, diciamo, di tipo commerciale, non parlo di quella militare, questo mi sono permesso di distinguiamo almeno tra le due cose. Cioè, per dirla sinceramente, forse è l'unico punto su cui possiamo avere un'interlocuzione anche più franca ancora. Io vedo in questo atteggiamento che si sta creando, che è molto diffuso peraltro, su TTIP, un elemento, diciamo, di ideologico, cioè l'idea che ci stiamo infilando, noi stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, stiamo parlando dell'Europa, cioè delle due realtà mondiali che in termini di progresso civile, di democrazia, eccetera, non è che stiamo parlando della Russia di Putin o della Cina, senza voler togliere niente alla Russia o alla Cina. Quindi io penso che su questa questione, come opinione pubblica, evidentemente non l'avevo spento. Scusate. Io penso che su questa questione quello che sia importante sia vigilare e seguire queste cose. Per esempio sull'agricoltura, in Europa per ora vige il principio di precauzione per quanto riguarda la questione degli OGM, che è proprio una norma europea. Il principio di precauzione dice che in assenza di posizioni più chiare, chi vuole... Stavo parlando degli OGM. Ma io non sto dicendo che dobbiamo, io non penso assolutamente che non dobbiamo accettare le regole degli americani, ma non riesco neanche a immaginare il negoziatore europeo che va dagli americani e dice: ah bene, noi da ora in poi importeremo tutti i vostri prodotti. Tra l'altro vi posso segnalare che per esempio i deputati europei, non solo italiani, si stanno battendo, in questo caso possiamo dire con i denti, per imporre il made in, che significa che qualsiasi prodotto che gira in Europa o che arriva in Europa da mercati esteri deve avere la denominazione d'origine certificata, cioè noi dobbiamo sapere da dove viene un prodotto, perché questo non è chiaro, magari il prodotto viene assemblato in Cina e poi ci scrivono made in Europa. Allora, questo è chiaro che queste sono materie sensibili su cui bisognerà... Io stavo dicendo, il principio di precauzione l'ho citato, perché anche in Europa la questione degli OGM, come sapete, è controversa. Adesso anche in Italia, io ho letto recentemente, è stato un dibattito su Repubblica di grande interesse, Veronesi, la nuova senatrice a vita, poi Petrin, eccetera. Quindi stiamo parlando di un tema di grandissima importanza, ma su cui anche in Italia ci sono opinioni diverse. Però in questo caso il principio di precauzione che c'è nelle leggi europee, se posso dire così, è servito per esempio in Italia a impedire che si procedesse alla pratica di culture OGM. Non ce le abbiamo, perché il governo italiano ha scelto così, qualche altro governo in Europa ha scelto diversamente. È un problema, perché non c'è armonizzazione, ma almeno si riconoscerà che, avendo fissato questo limite del principio di precauzione, cioè il principio di precauzione quantomeno ha autorizzato a non fare una scelta su cui c'erano opinioni nel paese interessato, diciamo, diverse o controverse. Però, per riassumere e non farla lunga, io penso che l'attenzione sul TTIP sia pienamente giustificata, naturalmente, perché non c'è dubbio che entreremo in un'area diciamo di contatto sensibile su alcuni campi. mi preoccupa di più, e quindi però francamente non, abbiamo parlato dell'esclusione addirittura di alcuni questi o di alcuni temi oppure di alcune procedure, come si trattava della giurisdizione competente, e però io penso che questo negoziato vada semplicemente seguito, cioè non vedo perché non si dovrebbe fare, cioè, io cerco, questa è la mia opinione personale, ma non so se per quello che vale, cioè, non capirei perché non si debba fare, tentare di fare un negoziato che ha un potenziale in termini di crescita, di sviluppo per le due economie enorme, e forse l'Europa anche di più di quella degli americani. Vediamo, poi questi trattati devono essere comunque ratificati, discussi, nel Parlamento europeo c'è una commissione che permanentemente farà questo monitoraggio, che è la Commissione appunto Commercio Internazionale, c'è già un relatore che è un laburista inglese che è molto combattivo, conosco bene, forse l'abbiamo avuto, è venuto una volta proprio alla Casa della Cultura, David Martin, comunque voglio dire, il Parlamento europeo, per quello che ne so io, si prepara bene a questa, a questo, diciamo, a concorrere a questo negoziato. Credo che la commissaria e l'equipe che la aiuta in questo negoziato abbia assunto degli impegni per ora molto importanti in termini di informazione e di trasparenza. Se ci saranno dei buchi lo vedremo. Però la narrativa, io ho visto solo le presentazioni di report, è una narrativa che, diciamo che è corretta, il pane che si ammoscia, però voglio dire, vedremo, ascolteremo se rappresentare, diciamo, solo tutto l'ottica di questo possibile anche sensibile problema, se avremo anche una visione più ampia di quello che rappresenta il TTIP. Cercherò di essere velocissimo davvero per le altre cose. Armonizzazione sociale, sì, in parte questo avviene per i titoli di studio, eccetera, non è che siamo fermi a 20 anni fa, da quando ci sono in molte discipline c'è un'armonizzazione dei titoli di studio. D'altra parte, ormai vediamo, avete visto quanti ricercatori italiani ci sono nei principali centri di ricerca europei, a Parigi, a Berlino. Qui semmai il tema è, lo affronterei sotto un altro, parlo degli, appunto di vista, diciamo, dell'inserimento nel mercato del lavoro in queste fasce anche più importanti. Cioè, noi abbiamo la cosiddetta, poi si parla della generazione Erasmus e così via, anche qui notizia di colore, l'avete letto, siamo arrivati non so come hanno fatto a calcolarlo, ma siamo arrivati al 1 milione di figli della generazione Erasmus. E se Ferruccio mi permette una digressione che risale a più di 30 anni fa, Erasmus ha quasi 25 anni. Nell'89-90 è stato varato, Erasmus è nato nell'87, in un'altra veste io ho organizzato in questa sala il più mal riuscito convegno della mia vita, ho portato qui il relatore di Erasmus, cioè un progetto che è nato nel Parlamento europeo, e la sala era vuota, ho fatto una figuraccia terribile, quindi vi ringrazio per essere... No, per dire, ma io lo racconto volentieri perché dice come va la storia, cioè quando Erasmus, io ci vedevo, in altra veste ho contribuito a organizzare con persone che si occupavano, c'erano 3 o 4 docenti universitari, c'erano, non eravamo proprio soli, però, esatto. E invece Erasmus, adesso siamo arrivati al 1 milione di figli della generazione Erasmus, quindi voglio dire, questo è uno dei campi in cui l'Europa forse ha dato il meglio di sé, ci ha messo risorse, ci ha messo l'idea stessa che siamo europei, c'è un'identità europea, quindi questo, l'armonizzazione si sta facendo proprio in termini, come dire, naturali, verrebbe voglia di dire. Invece la carta sociale, i diritti, è un discorso più complesso, proprio ieri a Torino c'è stato un altro, un importante evento, anche se poi è stato contestato, avete visto, sono stati anche dei disordini, proprio però nell'ambito della presidenza italiana, per discutere esattamente di queste cose. Sulla carta molti obiettivi da questo punto di vista sono stati indicati, esiste anche una carta sociale europea che ha degli obiettivi molto ambiziosi, e il problema è che molti di questi obiettivi non sono stati tradotti in decisioni concrete. Il problema è che anche in questo campo si adotta questo sistema del coordinamento attivo, cioè si fanno dei importantissimi documenti, si stabiliscono degli obiettivi comuni e poi si cerca di avvicinarsi, ma su una base, come dire, volontaria, e quindi questo è un problema. Io penso che questo sia uno dei problemi più importanti di quelli che devono controbilanciare l'impatto che ha il fatto che almeno sul terreno della moneta e della, diciamo, della macroeconomia a livello europeo siamo andati tanto avanti che le politiche che poi devono accompagnare queste scelte invece non lo sono. Lei mi chiedeva dell'IVA. Sì, anche quello è stato un caso, però io in questo non è che non ce l'ho con voi, ce l'ho con i giornali italiani, perché per il lavoro ogni giorno sono costretto a leggere quello che scrivono o non scrivono sull'Europa. Si è creato un momento, in Italia sembrava che Erasmus fosse il principale problema perché l'Unione Europea non dava più i soldi. Ebbene, questo problema è durato 48 ore, il Parlamento Europeo ha avuto una posizione durissima, ha detto se non rifinanziate Erasmus già per il 2014 noi vi blocchiamo tutto, anche il bilancio quello 2014-2020, Erasmus non solo è stato rifinanziato, ma ci sono più fondi per il 2014-2020 di quanto non ce n'erano prima. Prendetelo come un esempio di dialettica parlamentare, ma comunque un esempio secondo me positivo. Sull'IVA, io non sono specialista di tutto, però l'IVA in questo momento mi sembra il meno dei problemi, perché l'IVA in realtà col mercato unico è stata armonizzata, ci sono delle forchette, poi è stato lasciato il margine a ogni paese all'interno della forchetta di scegliere quale usare. Per esempio l'Italia ha deciso di portarla, se non sbaglio, addirittura al 23% per scelte sue, ma non è che gliel'ha chiesto l'Europa di metterla al 23%, ci sono paesi dove è più bassa. Un'ultima battuta sulla tecnocrazia. Io questo invece mi rendo conto, credo che sia stato evocato, se ho capito bene, anche da Yves Menier, se ne parla moltissimo. Sì, sì, no, appunto, dico, questo gli dedico, se mi permettete, due minuti. Io penso che il problema, come dire, esiste, nel senso che ci sono livelli di decisione. No, però ve lo racconto in un altro modo. Io ho avuto la fortuna di ascoltare proprio qui a Milano Draghi qualche mese fa alla Bocconi, e lui che sarebbe il tecnocrate per eccellenza in questo momento, cioè un uomo che ha una disponibilità, diciamo che anzi addirittura speriamo persino che lui ce la faccia per certi versi, ha detto non chiedete a me quello che non posso fare perché la BCE non ha legittimazione democratica. Cioè lui stesso ha statuito che la BCE non ha una legittimazione democratica se non quella che gli deriva dal trattato. Il trattato gli dice tu puoi fare questo, questo e questo, non puoi fare altre cose. I trattati li firmano e li negoziano i governi, o li approva il Parlamento o i cittadini attraverso i referendum dove si fanno i referendum. Voglio dire, cioè, che il complesso delle istituzioni europee, noi abbiamo sempre usato l'espressione deficit democratico, ma mi ha colpito che proprio uno come Giorgio Napolitano, che questi problemi il Presidente della Repubblica ha seguito da sempre, con lui stesso qualche giorno fa in un discorso che ho potuto leggere diceva però non si parli ancora di deficit democratico come se ne parlava 40 anni fa. Si riferiva a che cosa? Si riferiva al fatto che attraverso, appunto, io vi ho raccontato la parte finale, quella di Lisbona, quella degli Spitzenkandidaten, del processo di legittimazione democratica delle istituzioni come la Commissione e così via. Cioè non siamo fermi a 40 anni fa. Questa Europa è percorsa da un sistema complesso, perché è un sistema complesso, tra l'altro perché operano attori diversi. Cioè abbiamo quando noi, io dico il Consiglio, non so cosa capite voi, ma lo dico nel senso che rischio di essere io poco chiaro. Il Consiglio è una formazione legislativa che si riunisce per adottare regolamenti e direttive, e quando il Consiglio decide non è che c'è un funzionario o un tecnico, c'è il ministro che rappresenta il suo paese per la materia di cui si negozia. Cioè se si approva un regolamento sull'agricoltura c'è il ministro dell'agricoltura italiano. Se si approva un regolamento sui trasporti c'è il ministro dei trasporti italiano, se si così per l'ambiente e via elencando. Quindi la decisione finale non è nelle mani della tecnocrazia, è nelle mani delle istanze politiche. Il problema dove nasce? E poi c'è il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo prima non aveva certi poteri, adesso ce li ha, e come da alcuni esempi che vi ho fatto li sta cominciando a utilizzare, penso anche bene, perché oggi con il Trattato di Lisbona il 100% delle decisioni legislative sono codecise dal Parlamento e dal Consiglio. Questi sono i due responsabili, anche se volete criticarli, la critica di fondo va orientata al Parlamento e al Consiglio. La Commissione è un ruolo che gioca un ruolo importantissimo, ma lo gioca, come dire, in maniera laterale, nel senso che prepara la proposta di legge, poi chi la decide, quelli che votano sono il Consiglio e il Parlamento europeo, e poi una volta che la decisione è presa, la Commissione è incaricata di eseguirla, di applicarla a quella decisione. Quindi, detto questo, io non voglio nascondermi sul fatto che c'è una tecnicalità, una tecnocrazia, anzi meglio, europea, che ha un potere grande. Perché ce l'ha? Perché governa processi complessi, interviene su problemi che hanno un impatto diciamo esteso. Però, per esempio, la Commissione, provate a chiedere, quando attraverso il sistema dei libri verdi e libri bianchi, come li chiamano, la Commissione, qualsiasi legislazione europea, prima di diventare articolo 1, articolo 2, articolo 3, viene scritta in un libro bianco o libro verde e viene sottoposta a consultazione a cui partecipano le ONG, la società civile, specializzata, diciamo, per cambio. Adesso dipende da come, per esempio, in Italia si attivano o no queste sensibilità. Io vi posso dire però che dal punto di vista, il punto diciamo critico che c'è in Italia, da questo punto di vista, che dà spesso questa idea di assenza di trasparenza nella decisione, non riguarda l'Europa ma riguarda l'Italia. Noi siamo l'unico paese che non ha a monte, o come si dice in gergo giuridico, nella fase ascendente, cioè quando si programmano le leggi europee, non ha un grado attivo di partecipazione del Parlamento italiano o di altre istanze. Noi abbiamo in Italia il Ministero degli Esteri che coordina esperti dei ministeri dell'industria piuttosto che dell'ambiente e si pronunciano, e poi alla fine, quando vi ho detto il Consiglio decide, contribuiscono a quella decisione, tagliando fuori spesso lo stesso Parlamento nazionale. Il Trattato di Lisbona, che vi cito per l'ennesima volta, vuole colmare questa lacuna, perché ha inserito un protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali che dice, quando c'è una proposta, io le chiamo proposte di legge per semplificare, ma sono, ripeto, regolamenti e direttive, quando la Commissione ha elaborato una proposta, che spesso gli viene chiesta dal Consiglio, dallo stesso Parlamento, su un determinato argomento, la deve mandare contemporaneamente agli Parlamenti nazionali, e i Parlamenti nazionali, attraverso le loro commissioni specializzate, hanno 8 settimane di tempo per vedere se quella proposta risponde ai criteri di sussidiarietà e proporzionalità. Che significa? Davvero l'Europa deve occuparsi di questa materia? Magari no. Davvero se ne deve occupare sino a un certo punto? Magari no. I Parlamenti nazionali hanno adesso questa possibilità. Se 8 paesi su 28 alzano il cartellino giallo, si chiama early warning, quella procedura deve essere bloccata e rivista, prima ancora che si entri nel merito della negoziazione, diciamo, parlamentare a livello del Parlamento europeo. Quindi questo non è che risponde, diciamo, chiarisce le cose, però è un contributo, diciamo così, a far funzionare meglio un sistema, ripeto, che è complesso di governance istituzionale, rispetto al quale spesso, devo dire, in Italia noi siamo poco attrezzati, perché la Camera e il Senato ci hanno messo un anno, il Trattato di Lisbona è entrato in vigore nel 2009, no, ci hanno messo 3 anni, per decidere qual era, come organizzare il lavoro delle commissioni in modo tale da dare la risposta all'early warning che potevano esprimere. Quindi sì, c'è un problema di tecnocrazia, io non mi sfugge, diciamo, il rilievo teorico-politico, filosofico persino di questa questione. Però il fatto che il livello di decisione sia spostato più in alto non corrisponde necessariamente alla interruzione, come dire, di un processo, diciamo, tendenzialmente democratico o comunque trasparente. Il problema è la percezione, la ricezione che ne abbiamo, che ne hanno i cittadini, che ne hanno le opinioni pubbliche. Questo è un problema reale.
Bene, io direi che possiamo chiudere qui. Ovviamente io ero assai consapevole che Bruno sarebbe stato un, come dire, un vero convinto sostenitore. Non ci conosciamo da tanto tempo, quindi possiamo, come dire, parlare di questo con estrema, come dire,
amicizia e serietà. E una informazione che mi ha chiesto di darvi Nicoletta, forse non sanno, sul sito della Scuola di Cultura Politica voi potete ritrovare tutte le lezioni registrate, quindi chi vuole recuperare qualcosa tutto può tranquillamente andare sul sito, ritrova tutto, trova anche la bibliografia e via dicendo. E l'ultima cosa, ci vediamo nel pomeriggio dove discuteremo di come i cittadini hanno votato tutto questo, va bene? Ok, pomeriggio, grazie a te Bruno intanto.
Grazie a voi.